Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
E buongiorno, buona serata ai nostri amici radioascoltatori di Radio Maria. In questo pomeriggio di domenica 20 agosto, sono le ore 18 e un minuto e cominciamo questa nostra ennesima trasmissione della trasmissione Padri Nostri, per la quale non finisco mai di ringraziare Padre Livio, Radio Maria, i volontari e tutti quanti voi che sempre tanto bene la animate, e ci dedichiamo questa domenica a un personaggio immenso, un personaggio grandioso che aveva tra i suoi nomi anche un nomignolo che non sappiamo bene dagli storici se fosse un secondo nome o un nomignolo. In effetti tale nomignolo era l'uomo d'acciaio, si chiamava Adamantios, oltre che Origene. È un nomignolo tale, vi rendete conto, da muovere la fantasia dei più grandi fumettisti della Marvel. Si potrebbe fare una storia sull'uomo d'acciaio non inferiore a quella di Iron Man, evidentemente. E in effetti ci sono molti motivi nella vita di quest'uomo eccezionale per cui ha meritato, o avrebbe in ogni caso meritato, simili appellativi. Però prima di volgerci all'argomento odierno, volevo tornare per un paio di minuti su una domanda che un ascoltatore la volta scorsa aveva posto e alla quale io avevo risposto, riservandomi però di tornare a controllare, già che non mi ero preparato specificamente su quell'argomento. La domanda verteva sulla mariologia nel contesto della chiesa di Alessandria e mi era stata posta mentre io parlavo di Clemente Alessandrino. In quel momento io risposi che effettivamente non mi risultava che Clemente Alessandrino avesse elaborato chissà quale dottrina mariologica, e che non mi risultava che di per sé la chiesa alessandrina si fosse mossa con un particolare zelo nei confronti della Madonna. E su questo, dicevo, posso sempre sbagliarmi, tornerò volentieri a documentarmi, a controllare questa cosa. Allora, appunto, mi sono detto, ricominciamo da questo punto, visto che magari qualche ascoltatore era rimasto col dubbio e giustamente ha diritto a una spiegazione più larga, come peraltro prevedono anche i regolamenti di noi collaboratori volontari di Radio Maria. No, allora, confermo il fatto che non esistesse una devozione mariana, nel senso in cui la intendiamo noi oggi, cioè le devozioni, le preghiere, un particolare riferimento anche nell'ambito della predicazione alla Madonna, no, è piuttosto prematuro, soprattutto all'epoca di Clemente. Ricordiamo che siamo alla fine del secondo secolo, inizio del terzo secolo con Clemente. E sono andato a controllare un po' le sue opere, sì, qualche riferimento a Maria naturalmente c'è, in quanto è un personaggio della Sacra Scrittura, è un personaggio di cui Clemente parla con grande enfasi in due o tre punti della sua opera, almeno di quella che ci è arrivata, di quella che ci è giunta, il che vuol dire qualcosa, non tutto, ma neanche nulla, ecco. Non sembra, insomma, che all'epoca di Clemente la mariologia avesse chissà quale stadio di sviluppo. E tuttavia, nonostante questa risposta che avevo trovato mi desse in certo modo ragione, mi confermasse sul fatto che la prima risposta che avevo dato un mese fa era stata sostanzialmente corretta, non mi davo pace, proprio perché l'ascoltatore che era intervenuto sapeva, cioè sembrava sapere il fatto suo, sembrava porre una domanda non dettata da un emotivismo estemporaneo, quindi sono tornato a chiedermi ma perché quell'ascoltatore mi ha fatto questa domanda, qual era la cosa a cui pensava lui, al che mi sono detto, ah ecco, probabilmente l'ascoltatore alludeva allo zelo dimostrato dalle correnti alessandrine, in particolare da Cirillo, dal grande Cirillo di Alessandria, nelle vicende del V secolo che hanno segnato i concili Efesino I e Calcedonese. E mi sono detto, ah sì, dovrà essere sicuramente per questa ragione che l'ascoltatore ha posto questa domanda. E in tal senso naturalmente aveva ragione. Che cosa vuol dire però? Concilio Efesino, Concilio Calcedonese, Cirillo di Alessandria, chiaramente adesso non ci mettiamo a parlare di Cirillo di Nestorio e degli altri concili. Vuol dire che di fronte a quell'eresia che era stata definita poi da alcuni storici poco posteriori, il nestorianesimo, all'epoca la chiamavano invece la follia di Nestorio, cioè, rispondendo a questa dottrina, gli alessandrini, diciamo Cirillo, ribattevano che Cristo era uno e uno solo, non è che dalla Madonna fosse nato un uomo e che nell'uomo fosse sopraggiunto anche prima della nascita la divinità. Cioè, quando Gesù nasce, quando Gesù viene concepito, Gesù è in sé e per sé vero Dio e vero uomo. Sì, a noi sembra facile perché lo impariamo a catechismo, che Cristo è vero Dio e vero uomo, ma che Cristo sia vero Dio e vero uomo è il guadagno, diciamo, del concilio di Costantinopoli, di Calcedonia del 451, ed è un guadagno che neanche a quel punto sarà stabile, neanche a quel punto sarà pienamente salvaguardato, tanto che ci saranno poi delle tensioni. La cristologia post-calcedonese è molto molto complessa, insomma, richiederà di essere approfondita proprio perché avevano naturalmente le loro ragioni l'una e l'altra parte. Cioè, da una parte si faceva bene a rivendicare l'unità di Cristo come soggetto per evitare che si credesse in un Dio schizofrenico, e dall'altra parte bisognava comunque rimarcare che le due nature in Cristo esistevano come qualcosa di reale, di distinto. Altrimenti si finiva facilmente a dire che l'umanità era una bolla di sapone, era un gioco di prestigio che il Figlio di Dio, in quanto onnipotente e coeterno col Padre, non ci ha messo niente a fare. Quindi l'umanità, tutti i bisogni di Cristo, la stessa ignoranza di Cristo, il fatto che Cristo in un certo senso cresceva nelle conoscenze, così come dice anche, lo stesso Vangelo. Tutte queste cose chiedevano un loro spazio nella dogmatica e guadagnare loro questo spazio che noi oggi sintetizziamo con la formula due nature, una persona, e che abbiamo affinato nel corso di 5, 6, 7 secoli di concili, ma anche di opere, di scomuniche, di lotte alle eresie, di viaggi apostolici e di un'infinità di altre cose. Ecco, tutto questo non è stato facile e noi dall'alto dei nostri 21 secoli, 20, diciamo 20 secoli di storia cristiana, dobbiamo sempre porre attenzione al fatto che ciascuna delle parole del nostro credo, ecco perché ho scelto il credo della messa dell'incoronazione di Mozart, ciascuna delle parole del nostro credo è costata sudore e qualche volta anche sangue ai nostri padri, che per raffinare la fede, per comprenderla a fondo, per mandarcela comprensibile e pura, hanno faticato non poco, così come lo spirito guidava loro. Ecco, poi da credenti uno dà una lettura provvidenziale alla storia e si riconosce che anche quelle lotte, anche quei dissidi sono serviti a far crescere nella fede e nelle virtù cardinali e teologali i loro protagonisti, e sono servite anche a trasmettere a noi una fede più chiara, una fede più distillata. Tuttavia, ogni volta che ci confrontiamo con i padri, vediamo come certe dinamiche dei loro tempi parlino un po' anche a noi, dicano un po' anche a noi delle nostre dinamiche, ci ricordano cose dei giorni nostri. Ecco, qualcosa del genere avviene anche con Origene, torniamo al tema della nostra puntata odierna. Ecco, prima ho detto due nature, una persona, oppure quando parliamo di Trinitaria, tre persone, una natura. Questi concetti che per tutti sono stati il frutto di lunghissimi e faticosi approfondimenti, per alcuni nella storia della Chiesa sono stati quasi il deposito soprannaturale di intuizioni fenomenali, di intuizioni formidabili. Origene è stato uno di questi personaggi. Origene è stato uno di quelli che vedeva con chiaroveggenza nella storia del cristianesimo, uno che appari soltanto in certa misura di Tertulliano, che però operava in Occidente mentre lui stava fondamentalmente in Oriente, sembrava leggere in avanti nelle pagine della storia e nei concili. Questo ha provocato a Origene una fama enorme e anche moltissime invidie, tanti contrasti e sofferenze non poche, quali andremo a vedere a brevissimo. E infatti dicevo che pensare di risolvere Origene con una puntata di Padre Nostri sarebbe quasi blasfemo, e dovrei fustigarmi io messo di fronte a un inginocchiatoio per un simile pensiero. Quindi avremo bisogno necessariamente almeno di due puntate per affrontare Origene. Diciamo che oggi affronteremo fondamentalmente la vita, e nel prossimo episodio, nella prossima puntata di Padre Nostri, che sarà il 17 settembre, affronteremo le opere diciamo che hanno dato respiro e risalto alla dottrina cattolica, e quelle che si sono presentate poi nei secoli a venire come più problematiche. Però perché voglio fare questa suddivisione? Perché due puntate? Ecco, mi piace ricordare che Erasmo da Rotterdam, uno dei più grandi umanisti, forse il più grande umanista europeo in assoluto, scriveva al vescovo Johann Heck in una delle sue lettere che da quando aveva scoperto Origene anche Agostino gli era parso poco. Dice testualmente: mi insegna di più di filosofia cristiana un'unica pagina di Origene che 10 di Agostino. Un'espressione che io ho sempre trovato scandalosa. Sarà che mi sono avvicinato alla patristica per amore ad Agostino, di cui mi innamorai a 16 anni, quindi immaginatevi uno come me al primo amore che idealizzava Agostino come il sommo maestro, trovarsi un altro grande mito come Erasmo da Rotterdam che esalta, addirittura decuplicandolo, un altro, chi che sia, che poi era Origene, che io all'epoca conoscevo poco o niente, mi ha fatto saltare la mosca al naso, perché mi sono messo a sfogliare le sue pagine e ho trovato che veramente avevano un sapore eccezionale. Eccezionale era anche la storia della sua vita, e non si poteva fare a meno di considerarlo quel fondamento della storia della patristica che egli è, così come Tertulliano, pur non essendo in senso stretto e rigoroso un padre della Chiesa. Ecco, Origene e Tertulliano sono due che per vari motivi sono stati catalogati in odore di eresia, e in parte anche comprensibilmente, non dico a ragione ma comprensibilmente, però nessuno mai si è potuto esimere dall'attingere alle loro opere. Anche quelli che li criticavano, talvolta soprattutto quelli che li criticavano, dovevano sempre comunque tornare alla fonte di quelle opere. Allora, voglio ricordare con questo una pagina della storia della Chiesa di Bill Maier, che proprio parlando del concilio costantinopolitano II, in cui insieme ad altri provvedimenti poi sarebbero stati condannati nel VI secolo, a metà del VI secolo, sotto Giustiniano imperatore, sarebbero stati condannati gli origenisti del VI secolo e quindi in un certo senso anche Origene. Ebbene, di questa pagina Bill Maier nella sua storia della Chiesa dice: altro che crociate, altro che caccia alle streghe. Quando pensiamo alle pagine buie della storia del cristianesimo, dobbiamo pensare che la Chiesa ha avuto il coraggio di sospettare di eresia un uomo come Origene, figlio di martire e confessore della fede egli stesso. Questo Bill Maier, che di tutto può essere accusato, anche di riduzionismo della storia della Chiesa al papato, tranne che di eresia, tranne che di eterodossia o di simpatie eterodosse. Ecco, quindi se un granitico pezzo di cattolicità come Bill Maier nella sua storia della Chiesa dice che dovremmo vergognarci di aver pensato che Origene possa essere considerato in qualche modo eretico, allora ecco, vale la pena avvicinarsi più con calma a Origene, e lasciarsi meno trasportare dai fervori delle discussioni spesso che si accendono sui social o sui nostri velocissimi mezzi di comunicazione. Ecco, la patristica, lo studio della patristica non è il social network dei padri dove pigliamo una frase, ne parliamo, la giudichiamo, scriviamo il nostro post. No, è studio, è pazienza, è frequentazione assidua del nostro padre. Questo mi piace dirlo con le parole di Henri Crouzel, che è uno dei grandissimi studiosi di patristica del Novecento, che diceva così: non si può giudicare veramente un autore che mettendosi con il pensiero, nella misura del possibile, nelle prospettive della sua epoca. Orbene, tra la piccola chiesa perseguitata del tempo di origine e la chiesa dominatrice post-costantiniana, la distanza è grande. La reazione all'arianesimo e alle eresie conseguenti, i primi concili ecumenici hanno fissato il dogma e il vocabolario teologico su punti che al tempo di origine potevano ancora essere oggetto di ricerca. Lo si è interrogato in funzione delle eresie non della sua epoca, ma di quelle seguenti, e si è trovata la sua risposta non nella globalità della sua produzione letteraria, poiché allora non si faceva un lavoro del genere, ma in passi isolati. Orbene, non si può pretendere in un autore anteriore a un'eresia di avere la stessa sensibilità su quel punto di un teologo posteriore ad essa. Possono sfuggire al primo espressioni goffe, anche se, studiato nella totalità dell'opera, appaia ortodosso, ed è proprio nella maggior parte delle occasioni il caso di origine. Inoltre, non sono state distinte le sue opinioni da quelle dei cosiddetti origenisti e sono state attribuite al maestro quelle dei discepoli. Se l'eresia è la rottura delle antitesi che caratterizzano l'ortodossia, i discepoli non hanno rispettato l'equilibrio e le sfumature che attraversano il pensiero originiano e ciò facendo non potevano che renderlo eretico. C'è da aggiungere che certe incomprensioni della sua opera provengono soltanto dal vocabolario, e che il fatto che Origene non si preoccupi di definire le sue posizioni non ha migliorato il problema. Ecco cosa dice Crouzel, questa è la storia della teologia, volume primo di Casale Monferrato, se qualcuno interessa. Cosa dice? Dice: Origene è stato un ricercatore, sì, ma è stato anche tante altre cose, un predicatore, un catechista, e questo adesso andiamo a vederlo. Questo comporta che cosa? Che spesso, non sempre, ma spesso, egli non si sia preoccupato di dire: quando dico substantia, cioè quando dico usia, intendo questa cosa, quando dico apocatastasi, intendo questa cosa, quando dico aion, intendo questa cosa. Ha semplicemente usato le parole nel commentare la Divina Scrittura e nello spiegare un passo con l'altro, secondo uno schema che avevamo mutuato da maestri giudaici e greci. E questo significa che è difficile per lo storico cercare esattamente i significati di quelle parole, specie se viene portato a introiettare, a fare, diciamo, una retroproiettiva dei significati nella sua epoca, dei significati delle parole nella propria epoca, buttandole in quella di origine. Questo, insomma, è chiaro, non si può prendere il concetto di persona così come adesso e buttarlo nell'epoca di origine, anche se Origene su quello di persona aveva detto praticamente tutto ciò che noi intendiamo. Ma andiamo un po' a conoscere chi era questo Origene. Chi ho scelto? Ho scelto Eusebio di Cesarea, naturalmente, e la sua storia ecclesiastica. Perché? Per due motivi, diciamo. Il primo è che Eusebio di Cesarea dedica a Origene quasi la totalità del suo sesto libro della storia ecclesiastica, considerando che la storia ecclesiastica in cui Eusebio vuole raccogliere gli eventi dalla Pasqua di Gesù, dalla fondazione della Chiesa Apostolica, fino al 326, l'anno dopo il Concilio di Nicea, ecco, dire che in 10 libri dividiamo tutto quanto questo tempo e dedichiamo un sesto libro, un decimo quindi di tutta quanta l'opera a un personaggio, quando parliamo di centinaia e centinaia di nomi all'interno di questi 10 libri, significa che questo personaggio è veramente qualcosa di fondamentale per la comprensione dell'opera, per la comprensione della storia della Chiesa. In più, sì, c'era anche un legame personale. Eusebio di Cesarea era stato amico e discepolo di Panfilo, Panfilo di Cesarea, che era stato uno di quelli che venne a Cesarea, che sorse a Cesarea negli anni immediatamente successivi alla morte di Origene, e che aveva trovato una marea infinita dei papiri su cui erano trascritte le sue lezioni, le sue omelie, e aveva pensato di catalogarli, quelli, insieme con tanti altri libri che si faceva arrivare da Gerusalemme, dove già sorgeva una copiosissima biblioteca, per costituire la più grande e importante biblioteca della cristianità. A Cesarea sorgeva una specie di biblioteca di Alessandria cristiana, però, e questa l'aveva curata tale Panfilo, vescovo di Cesarea, predecessore di Eusebio. Panfilo muore nel 309 e quindi questa è la seconda ragione per cui ho scelto la storia della chiesa di Eusebio di Cesarea. Sia Panfilo sia il tandem Panfilo e Eusebio si prestano perfettamente a raccontarci la fotografia di un mondo che sta cambiando, il mondo del trapasso costantiniano, quello che porta la Chiesa dalla minorità, dallo stato di prima dell'elezione a religio licita prima e poi a religione ufficiale dell'impero con Teodosio più tardi. E questo passaggio epocale ce lo possono raccontare benissimo due figure come Panfilo ed Eusebio. Ora, questo è un passaggio che alle volte, come ho già avuto modo di dire nelle scorse puntate di Padre Nostri, viene enfatizzato, cioè lo stesso Cresvel cerca di enfatizzarlo, per quanto non lo assolutizzi. Noi siamo abituati un po' a sentire che la chiesa di prima di Costantino sì che era come si deve, la chiesa povera, la chiesa buona, la chiesa rispondente alle origini, conforme al Vangelo. La Chiesa dopo Costantino invece si ammala dei tanti mali della proprietà, quindi della ricchezza, dell'ufficialità, del non essere perseguitata e via dicendo. In realtà le cose non stanno esattamente così e per più motivi. Intanto perché l'uomo è sempre l'uomo, quindi è sempre buono ed è sempre cattivo, ovvero è sempre cattivo e tende alla bontà, come ci ha insegnato il Signore. E poi perché non dobbiamo immaginare, perché non sarebbe corrispondente alla verità storica, che prima della svolta costantiniana, quindi 311-313, ci sia stato un omogeneo periodo di persecuzioni. Non è vero, non è stato sempre così. Tiberio era stato detto quasi cristiano da alcuni, ci sono delle fonti che dicono che Tiberio era cristiano, ci sono stati diversi altri imperatori che sono stati, se non cristiani, perlomeno mariti o padri di cristiani e di cristiane, e questo non è neanche un acquisto del secondo o terzo secolo. Già, vi ricordate, l'ho ricordato credo qualche volta fa, già San Paolo nella lettera ai Romani parla di quelli della casa di Cesare. Noi sappiamo che fin da subito il cristianesimo aveva attraversato tutte le classi sociali. Non è vero neanche che la religione, che il cristianesimo fosse la religione dei pezzenti fino a Costantino e che poi tutti quanti si fossero convertiti al cristianesimo. Tutto questo è falso. Ci sono filosofi che dopo Costantino si vergognano di farsi cristiani. Abbiamo un celebre racconto di Agostino, che lo racconta di Mario Vittorino, e ci sono prima ancora filosofi come Giustino che non si vergognano di diventare cristiani e di pagare per questo. Quindi persone accettate in un ambito alto della società, persone che gli stessi prefetti avranno timore di processare e di condannare. Ecco, insomma, quindi Eusebio, ricordiamolo una volta per tutte, è in qualche modo il teorema della felice unione tra la Chiesa e lo Stato, tra l'impero costantiniano convertito e la Chiesa che adesso può uscire non dalle catacombe ma dalle trincee, perché ricordiamolo, nelle catacombe si seppellivano i morti, non ci si nascondevano i cristiani. Questa è un'altra favola che qualcuno mette in giro perché fa molto romantico, ma insomma, al di là di una scenografia ci si può fare poco. Insomma, Eusebio è il fautore di questa grande visione, eppure dedica in parte, idealmente, il suo lavoro anche alla memoria dell'amico e maestro Panfilo, che fu uno degli ultimi a cadere sotto la spada imperiale. Quindi vedete, le cose sono sempre un po' sfumate. Allora, adesso prendiamo, senza porre altro tempo in mezzo, perché anzi il tempo è già molto tiranno e molto tirato, prendiamo il libro sesto e cercherò di sfoltire anche un po' le parti che avevo segnato. Comunque, cerchiamo di vedere com'era origine da bambino. Perché Eusebio racconta fin dall'infanzia di origine. Ecco qui. Quando anche Severo scatenò una persecuzione contro le chiese, dappertutto ebbero luogo fulgide testimonianze da parte dei campioni della religione, ma esse furono più frequenti soprattutto ad Alessandria, dove dall'Egitto e da tutta la Tebaide, come in una grande arena, furono inviati gli atleti di Dio, e dove ricevettero da Dio le loro corone a motivo della loro salda resistenza a sevizie e morti di vario genere. Tra loro vi fu Leonida, detto il padre di Origene, che fu decapitato e lasciò il figlio ancora molto giovane. Di costui, soprattutto perché la sua fama è diffusa presso la maggior parte degli uomini, non è fuori luogo raccontare brevemente la venerazione che ebbe da allora per la parola divina. Dice raccontare brevemente e poi dedica a Origene quasi tutto quanto il sesto libro. Ebbene, dice, chi dunque si apprestasse a riferire scrupolosamente per iscritto la vita di quest'uomo avrebbe da dire molte cose e la testimonianza completa su di lui richiederebbe un'opera specifica. Tuttavia, nella presente circostanza, riassumendo brevemente per quanto ci è possibile la maggior parte degli avvenimenti, racconteremo su di lui pochi fatti, desumendo le cose che diremo da alcune lettere e da indicazioni dei suoi discepoli che si sono mantenuti in vita fino ai nostri giorni. Andiamo avanti, tagliamo qui. Allora, quando l'incendio della persecuzione raggiunse il culmine e numerosissimi fedeli cinsero la corona del martirio, un tale ardore di esso si impossessò dell'animo di Origene che egli, pur essendo ancora un ragazzo, desiderò esporsi ai pericoli, balzare in avanti e gettarsi nella lotta. Quanti anni aveva? Origene era nato intorno al 184-185 e quindi all'epoca di quelle persecuzioni non aveva più di 17-18 anni. E poco mancò che non fosse sul punto di morire, se la divina e celeste provvidenza, in vista dell'utilità di parecchie persone, non avesse interposto per mezzo di sua madre degli ostacoli al suo ardore. Quali ostacoli può interporre una madre, mi chiederete voi? Ecco, questo è un aneddoto divertente. Ella, infatti, dopo averlo da principio supplicato a parole, lo esortò ad avere rispetto nei confronti dell'affetto di madre che ella provava per lui. Ma quando Origene, avendo appreso che il padre era stato messo in prigione, fu del tutto preso dal desiderio di martirio, ella, avendogli nascosto i vestiti, lo costrinse a rimanere in casa. Ecco, gli ha nascosto i vestiti e ha detto voglio vedere se va in giro di casa nudo a 18 anni. Non era una cosa possibile. Tuttavia, in qualche modo Origene si divincola, prepara una lettera e esorta il padre al martirio dicendogli bada di non cambiare idea per causa nostra. Rendetevi conto, il padre in carcere sta per essere giustiziato e il figlio gli dice mi raccomando, ti dovesse venire in mente che per amore mio devi rinnegare il Signore, muori per il Signore che siamo tutti contenti così e saremo fieri di te. E annota Eusebio, questo fatto deve essere tramandato per iscritto come prima prova della giovanile vivacità di spirito di origine e del suo genuino amore verso la religione. Vivacità di spirito, la chiama Eusebio. Ma come è venuto fuori un ragazzo del genere? Dice così Eusebio, si era dedicato allo studio delle scritture in maniera non comune, dato che suo padre, non contento di averlo fatto educare secondo il ciclo ordinario di studi, non considerò un di più lo studio delle scritture stesse. Pertanto, ancora prima di fargli studiare le discipline greche, lo avviò in ogni modo a esercitarsi in quelle sacre, esigendo che ogni giorno apprendesse a memoria e declamasse brani. E così il padre sperava di far venire fuori un bravo ragazzo, ma è molto diverso da un bravo ragazzo ciò che ne è venuto fuori, perché, dice Eusebio, a queste cose il fanciullo non si dedicava affatto contro voglia. che anzi vi si dedicava con così grande zelo che non lo soddisfacevano le letture semplici e usuali dei libri sacri, ma vi cercava qualcosa di più e già da allora ne scopriva i sensi più profondi, al punto da mettere in imbarazzo il padre col chiedergli che cosa la scrittura divinamente ispirata volesse in realtà esprimergli. Immaginatevi la scena, il padre che insiste perché il figlio legga la scrittura da bambino, il bambino la legge, la impara a memoria, la reclama tutti i giorni e poi dice al padre, sì, ma cosa significa in realtà il bastone di Mosè? Perché ci interessa il bastone di Mosè? E tutte quelle cose che vi ricordate, abbiamo già detto nelle scorse puntate sull'allegoria e sulla tipologia, già nella giovanissima mente di Origene erano in moto. Il padre in apparenza fingeva di rimproverarlo, raccomandandogli di non cercare nulla che fosse al di sopra della sua età o che andasse al di là del senso evidente, ma in cuor suo ne gioiva vivamente e rendeva grazie infinite a Dio, che è la causa di tutti i beni, per il fatto che si era degnato di farlo diventare padre di un tale figlio. E si racconta, bellissimo quest'altro episodio, fate attenzione, ricordatevelo, si racconta che spesso si fermava accanto al figlio che dormiva, gli scopriva il petto, come se vi fosse consacrato dentro uno spirito divino, lo baciava con devozione e si riteneva felice per quella prole fortunata. Queste notizie ed altre conformi a queste sono quelle che si ricordano su Origene quando era ragazzo. Poi che succede? Succede che il padre viene decapitato, Origene, che era il primogenito di 7 fratelli, resta da solo con la madre più piccola, e a un tratto lo stesso Origene deve pensare a come alleggerire il pensiero per la madre, a come alleggerire il peso della sua bocca dalla mensa della madre. Quindi viene accolto da una signora, da una ricca signora che diciamo accoglieva, aveva simpatia per grandi intellettuali. Vi ho detto che ad Alessandria l'ambiente cristiano era un ambiente fondamentalmente di intelligenza, e insieme a diversi predicatori, diversi guru che giravano, questa signora decide di accogliere Origene e i suoi fratellini. La signora si rende immediatamente conto che Origene non è un ragazzino come gli altri e guardate che cosa succede. Succede che uno di questi guru ospitato dalla signora, che si chiamava Paolo e veniva probabilmente da Antiochia, non piace al ragazzo. Immediatamente il ragazzo si rende conto che qualcosa non va. Questo Paolo era un gnostico, semplicemente. Però Origene, da ragazzo, si rendeva conto che le dottrine degli gnostici non erano giuste, non erano buone, non erano ortodosse. E allora, Origene, che viveva inevitabilmente con lui, da quel momento cominciò a dare inequivocabili prove della sua ortodossia nella fede, perché allora, quando una grande folla, non solo di eretici, ma anche dei nostri, si radunava con Paolo, dato che appariva un assai abile parlatore, Origene non si fece mai persuadere a unirsi a lui nella preghiera, attenendosi fin da ragazzo ai dettami della Chiesa e provando schifo, come egli stesso dice testualmente, nei confronti degli insegnamenti delle eresie. Capite che personaggio da ragazzo, che personaggio era, perché lo chiamassero l'uomo d'acciaio. Scusate, sto scorrendo per vedere dove posso tagliare un pochino, vorrei farvi scorrere tutto quanto il sesto libro e vedo che il tempo scorre. Ecco, allora, vedete, da un lato la storia di Origene sembra una storia agiata perché vive in un palazzo, certo è accolto, non è casa sua, però di fatto ci sta da figlio in questa casa, non da servo. E sembra quindi che ci sia una scena di pace, di relativa pace sociale. D'altro canto si parla sempre comunque di persecuzioni all'intorno. Ma voi ricordate come accadono le persecuzioni? Di rado le persecuzioni sono state un tutti contro tutti, acchiappate i cristiani e ammazzateli ovunque si siano. Già dal rescritto di Traiano sono state cose del tipo, se proprio capitano interrogateli e se non cambiano idea giustiziateli. giusto sotto Treccio, ecco, alla fine della vita di Origene, ci sarebbe stata una persecuzione feroce dove tutti avrebbero tirato le mani contro tutti, ma sarebbe stata cosa di pochissimi mesi. Di per sé le persecuzioni funzionavano su denuncia privata, quindi se non stavi nei giri sbagliati, se non eri pieno di gente invidiosa intorno, non doveva succederti niente di grave. Qualcosa del genere si verificava con Origene, anche se Origene aveva un amore particolare per i martiri, sarà che aveva il padre martire, però quando sapeva che c'era qualcuno dedicato al martirio, qualcuno che era destinato al martirio, Origene andava subito a trovarlo, andava in carcere, andava a trovarlo, e prima che venissero gettati alle bestie i martiri, Origene passava e li baciava i martiri, riconoscendovi il segno più grande della grazia di Dio. Egli infatti li assisteva non solo mentre erano in carcere o nel corso dell'interrogatorio fino alla sentenza finale, ma anche dopo di essa rimaneva con i santi martiri quando erano condotti a morte, dimostrando notevole coraggio ed esponendosi al pericolo. In tal modo, quando avanzava coraggiosamente e con grande ardimento, salutava i martiri con un bacio. La moltitudine circostante dei pagani inferociti spesso mancò poco che lo assalisse, ma ogni volta trovò la mano di Dio soccorritrice e riuscì miracolosamente a salvarsi. E, insomma, Eusebio, la taglia corta, dice: Origene non poteva morire linciato dalla folla a 20 anni perché doveva fare tante altre cose. Quali sono queste altre cose? Vi ricordate la scuola di catechetica che c'era, di cui abbiamo parlato la volta scorsa? La chiamavano il Didascaleion. Il Didascaleion, quello dove era stato maestro, a quanto pare, anche lo stesso Clemente. Origene da giovanissimo fu assunto come maestro di catechesi ad Alessandria, quindi si mise a fare le sue catechesi. E che succedeva? Succedeva che era bravissimo, e quindi mentre lui si guadagnava da vivere con le ripetizioni di grammatica, perché fondamentalmente era un ottimo grammatico, prende questo secondo lavoro che è la catechesi e comincia a diventare così bravo che le sue lezioni sono le più seguite di tutte, diventa affollatissimo il Didascaleion, e presto Origene si rende conto che non può tenere i due lavori e naturalmente non ha dubbi su quale mollare, molla la grammatica, molla le ripetizioni e si mette a fare soltanto le lezioni di catechesi. E uno dice: no, perché ci guadagnava di più? No, doveva anche sostenersi peraltro. E infatti che fa? Vende i suoi libri, vende i libri di classici greci e latini che aveva, quelli che diceva: tanto non devo più insegnare grammatica, non mi serve più avere questa biblioteca di classici greci. Vende questi e tra l'altro li vende sotto prezzo, li vende per pochissimi soldi, giusto quello che gli calcolava essere importante per vivere. Ecco, questo è un aspetto della vita di Origene che di solito non viene mai colto, perché Origene è un po' un personaggio così indietro nella storia del tempo, nella storia della Chiesa, che lo si considera semplicemente per le sue dottrine. Quindi uno dice Origene e pensa immediatamente alle cose che ha scritto, alle cose che ha pensato. E mentre rileggevo queste pagine di Eusebio, ripensavo alla leggenda aurea in cui si parla delle nozze di Frate Francesco con Madonna Povertà, ripensavo a Paradiso 11 di Dante, dove si dice che dalla morte di Cristo la povertà non aveva più avuto uno sposo. E questo non è esattamente vero. Questo non è vero in tanti sensi e per tantissimi personaggi, ovvero lo si può accettare in un senso di enfasi, in un senso enfatico, ma non in un senso esclusivo. Non si può accettare che si dica che fino a San Francesco nessuno aveva sposato la povertà, perché Sant'Antonio Abate, tutti gli stiliti, San Simeone Stolire, insomma, sono tantissimi quelli che hanno vissuto comprendendo appieno il dono della povertà, e in effetti non ci si pensa quasi mai, ma lo stesso Origene era una di queste persone. Vi leggo le pagine di Eusebio che testimoniano questa particolare inclinazione di Origene. Quindi, per un motivo legittimo, vale a dire per non aver bisogno dell'aiuto di altri, si disfece di tutte le opere di letteratura antica allora in suo possesso. Vabbè, questo ve l'avevo già detto, non saltiamo. Accontentandosi dei 4 rubli al giorno che gli venivano dati dal loro compratore. Spesso le opere venivano affittate, in realtà non vendute. Ti lascio i miei libri, tu li usi, mi paghi 5 euro al giorno, una cosa così. Per parecchi anni mantenne questa condotta di vita tipica dei filosofi, allontanando da sé tutti gli effetti delle sue passioni giovanili e dedicandosi tutto il giorno ai grandi travagli dell'ascesi, mentre trascorreva la maggior parte della notte applicandosi allo studio delle divine scritture. Perseverava in tal modo in una vita la più austera che fosse possibile, ora dedicandosi all'esercizio del digiuno, ora misurando il tempo da dedicare al sonno, che faceva in modo di prendere non su un giaciglio, ma sbrigativamente per terra. Egli riteneva che innanzitutto dovessero essere osservate le parole evangeliche del Salvatore, quelle in cui egli ci esorta a non possedere 2 tuniche e a non servirci di sandali, e quelle in cui ci ammonisce a non trascorrere il nostro tempo nella inquietudine per il futuro. Vedete quindi, come già vi dicevo la volta scorsa commentandovi il Qui stive salvetur, l'opera di Clemente che si chiede quale ricco si salverà, in un contesto in cui è la società bene, quella che si è convertita al cristianesimo, almeno in certi ambienti di Alessandria, poi nell'Egitto dove erano i pezzenti che si erano convertiti al cristianesimo, convivevano quelli che avevano un sacco di soldi eppure si dicevano cristiani e quelli che abbandonavano tutto perché Cristo dice di non preoccuparsi del futuro. Lo farà Antonio alla morte dei genitori, lascia tutto, vende tutti i possedimenti e poi anche la sorella fa lo stesso. Lo fa anche Origene. Lo fa Origene che dice, anzitutto queste parole vanno osservate quelle in cui il Signore ci esorta a non possedere 2 tuniche e a non servirci di sandali. Vanno osservate le parole in cui il Signore ci esorta a non preoccuparci per l'avvenire. Ecco, questo è un po' diverso dall'immagine di Origene puro studioso che va in giro con la gente che scrive al volo le cose che dice, con i tachigrafi che scrivono velocissimamente tutte le sue parole, cose che accadranno, cose che saranno nella vita di Origene, ma l'inizio di Origene, il punto di partenza è il cuore della pietà e abbracciare il Vangelo. E aggiunge Eusebio, per di più, dimostrando un entusiasmo di gran lunga più grande della sua età, perseverò a vivere nel freddo e nella nudità, giungendo fino al culmine della più estrema povertà. Vedete se non sembra che Eusebio stia parlando di San Francesco. Chiaramente Eusebio non può star parlando di San Francesco, sta parlando di Origene. Giunse così al punto da spaventare grandemente i suoi discepoli e da addolorare numerosissimi di loro, i quali, a motivo delle fatiche che lo vedevano sostenere per l'insegnamento divino, lo scongiuravano di dividere con essi i loro beni. Tuttavia, egli non rinunciò assolutamente alla sua ferma decisione. Sembra San Francesco. Si racconta anche che per parecchi anni camminò senza servirsi mai di sandali e che per moltissimi altri si astenne dall'uso del vino e di tutti quei cibi che non fossero ritenuti indispensabili, al punto che incorse nel serio rischio di ammalarsi e di danneggiarsi il petto, tutte cose che si ritrovano anche in San Francesco. Fornendo a coloro che lo osservavano simili esempi di vita ascetica, spinse, com'è naturale, numerosi discepoli a uno zelo identico al suo, al punto che ormai col suo insegnamento attirava a sé pagani che non credevano, persone importanti per la loro cultura e la filosofia e non i primi arrivati. Ecco, vedete, Eusebio ci tiene a metterlo in rilievo. Origene non converte perché è un intelligentone, perché è un dialettico brillantissimo e invincibile. Origene converte perché è un santo. Origene converte perché, questo non si può dire perché non è santo in senso canonico, non è stato approvato, non c'è il giorno di Santa Origene, però voi capite che uno che vive così per amore di Cristo è uno che ha preso così sul serio le parole di Gesù, che è difficile non ritenerlo un suo discepolo eroico, e vedremo quanto sarà eroico. Il Signore gli chiederà moltissimo, moltissimo chiederà Origene. E si racconta, ecco, la storia di Potamiena è bellissima, ma non ve la posso raccontare perché altrimenti non avremo il tempo di fare qualche breve chiacchierata. Si racconta, a proposito del radicalismo di origine, un altro gesto. Ecco, su questo tante volte si è ironizzato, si dice ma come? Origene, quello che interpreta tutta la scrittura in senso allegorico, giusto quel passo è andato a interpretare in senso letterale e sghignazzano dietro. Quale sarebbe il passo che Origene avrebbe interpretato in senso letterale? Quello in cui il Signore invita a farsi eunuchi per il regno dei cieli. Che vuol dire? Adesso ve lo dico con le parole di Eusebio. In quel tempo, mentre Origene svolgeva la sua opera di catechesi ad Alessandria, compì un gesto che fu prova grandissima da un lato di una mente inesperta e giovanile e dall'altro di fede e di moderazione. Avendo infatti ascoltato in modo troppo semplice e giovanile le parole di sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a causa del regno dei cieli e pensando sia di compiere la parola del Salvatore sia perché pur essendo in giovane età si occupava di cose divine non solo con gli uomini ma anche con donne volendo togliere ai pagani ogni possibile pretesto di vergognosa calunnia fu indotto a mettere in pratica le parole del Salvatore. Cioè che fece? Si evirò, facendo tuttavia in modo che la cosa rimanesse nascosta alla maggior parte dei discepoli che erano intorno a lui. Tuttavia, per quanto lo volesse, non gli fu possibile tenere segreto un tale gesto. In seguito, infatti, essendo la cosa venuta a conoscenza di Demetrio, chi era Demetrio? Demetrio era il vescovo, un personaggio un po' particolare, adesso dobbiamo parlare un po' di Demetrio. Costui, nella sua qualità di capo di quella chiesa, non solo ammirò grandemente Origene per la sua audacia, ma avendo lodato il suo fervore e la semplicità della sua fede, lo esortò anche a essere coraggioso e a dedicarsi ora maggiormente all'opera di catechesi. Disse: Bravo, hai fatto bene, hai fatti, adesso pensa a insegnare la catechesi. Questo fu allora l'atteggiamento tenuto da Demetrio, allora, specifica Eusebio. Tuttavia, non molto tempo dopo, egli stesso, vedendo che Origene aveva successo e che era popolare, rinomato e noto a tutti, avendo provato sentimenti umani, bellissima questa nota di Eusebio, cercò di accusarlo presso i vescovi di tutto il mondo per il gesto da lui stimato inopportuno e che egli aveva commesso. Mentre invece i vescovi più rispettati e famosi della Palestina, quelli di Cesarea e quelli di Gerusalemme, avendo reputato Origene degno della più grande stima, lo ordinarono prete con l'imposizione delle mani. Ecco allora, siccome non parliamo di idee oggi, non parliamo di opere dottrinali, avevo accennato prima il senso di questa puntata di Padri Nostri. Infatti ci coglie nell'estate, mentre magari qualcuno torna dalle vacanze, siamo tutti quanti in autostrada, beato chi ci sta tornando da qualche parte. Il senso vorrebbe essere confrontare piuttosto le dinamiche della nostra Chiesa con la Chiesa di allora. Qui che succede? Qualcosa di molto banale, è la banalità del male quotidiano. Uomini invidiosi gli uni degli altri che si fanno i dispetti. Quindi che succede? Origene, intanto bisogna ricordarlo, era un ragazzo, un semplice ragazzo, sì, figlio di martire, ma non era l'unico, intelligentissimo, questo lo rendeva di per sé una mina vagante, e non era prete. Il fatto che non fosse prete, da un lato tranquillizzava i vescovi perché tanto non lo devi gestire, dall'altro lo devi gestire ancora di più, un laico così brillante che non è neanche prete e che tu non puoi spostare a tuo piacimento come potresti spostare un prete. A un prete potresti ordinare di andare da un'altra parte, un prete lo metteresti sotto processo, un laico invece ti resta piuttosto sfuggente. Quindi che fa questo vescovo Demetrio? Prima dice a Origene: Ah, sì, hai fatto bene, una prova di grande fiducia, una prova di grande serietà. Vabbè, tanto non ti volevi sposare, a posto così, adesso dedicati all'insegnamento, che significa io non ti ordino prete, però bravo così. Quando però vede che la gente dà a Origene quel tributo che lui non gli stava dando, un tributo di fiducia, di stima, di ammirazione, sopravviene la gelosia e Demetrio allora comincia a rosicare, come si dice a Roma, e vedremo che quando Origene sarà chiamato in giro per il mondo, anche da madri di imperatori che vogliono sentire questo tizio esperto nelle cose divine, Mamea, la madre di un imperatore, più in là, 10-15 anni dopo, avrebbe chiamato Origene per poter parlare con lui, visto che dicevano che spiega le cose di Dio in modo eccezionale, Demetrio avrebbe rosicato ancora di più dal vedere che in un momento in cui un imperatore ti perseguitava e l'altro no, la madre di un imperatore addirittura chiamava il suo ragazzo, il suo Origene, il suo signor nessuno, non ordinato prete, non ordinato vescovo, lo chiamava e poneva a lui e non ad altri, domande di teologia. Stessa cosa, anche di più, la faranno gli altri vescovi, che lo chiameranno a dirimere faccende dei sinodi locali, quando si faranno piccoli concili per affrontare una piccola eresia. Ecco, c'è un prete che dice che Gesù in realtà è figlio naturale di Giuseppe e di Maria e che non c'entra niente con la seconda persona del Verbo incarnato, chiamano Origene, e questo ragazzo di 30 anni si mette lì e fa le domande a questi preti da lui sconosciuti e li convince a tornare nell'ortodossia, a ripudiare l'eresia. Questo diventa troppo per Demetrio, che alla fine piglia e lo richiama, dice va bene, sì, adesso però torna ad Alessandria, che qui c'è la scuola di catechesi e la devi mandare avanti, che fai, ti prendi gli impegni e non li rispetti. Quindi capite che il rapporto con il suo vescovo fu un rapporto particolare, tanto che alla fine vedremo nella seconda tranche delle nostre questioni, vedremo in un altro pezzo di letture, Origene se ne andrà e infatti non morirà ad Alessandria. Ora io lascio la linea alla regia, bevo un bicchiere d'acqua perché sono a secco e intanto chiedo a voi, se volete interagire, di concentrarvi su quello che vi sembra di questa figura e del suo rapporto con le dinamiche ecclesiali che viviamo anche noi. Linea alla regia. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Senta, volevo chiederle, anche se la cosa non è esattamente attinente alla figura di Origene, certo, ma insomma mi è stata data la possibilità di farlo, di cosa ne sia stato della Biblioteca Cristiana di Gerusalemme, di cui io non ho mai sentito parlare. Si è sentito sempre di quella di Alessandria, delle sue vicissitudini, però mi ha molto incuriosito
sì, certo,
l'esistenza di questa biblioteca e vorrei sapere come è andata a finire. Grazie.
Sì, grazie. Niente. Allora, guardi, la cosa è piuttosto semplice. Per questa cosa, come per tantissime altre, abbiamo tracce soltanto da Eusebio. Tuttavia, Eusebio sta nella regione, non c'è motivo, conosce benissimo e di prima mano tutte queste realtà, quindi non c'è motivo di dubitare della sua testimonianza. Il fatto che Gerusalemme non abbia... La biblioteca di Gerusalemme non abbia questa fama si deve probabilmente al fatto che la stessa chiesa di Gerusalemme fino al concilio di Efeso non è affatto una chiesa importante, è considerata la chiesa madre fin dagli atti degli apostoli, sì, ma nell'ambito delle politiche ecclesiali del primo millennio Gerusalemme diventa importante a partire dal concilio di Efeso dal 431, quando viene eletta patriarcato. Noi ci ricordiamo che le chiese patriarcali, secondo la praxis del concilio di Nicea, quindi ancora già nel IV secolo, sono Alessandria, Antiochia e Roma. Gerusalemme è una delle altre chiese. La chiesa metropolitana della regione è appunto quella di Cesarea. Qual è la ragione della celebrità di questa biblioteca secondo Clemente? Il fatto che fosse antichissima. Quindi prima che la chiesa di Cesarea diventasse importante, diventasse metropolitana, già a Gerusalemme si raccoglievano tantissime cose, tantissimi documenti scritti per quanto riguarda le fondazioni della Chiesa Apostolica. Sono tutte cose che sono inghiottite per noi nel nulla, noi non abbiamo altro che queste testimonianze che ci dà lo stesso Eusebio. E, tuttavia, ripeto, non abbiamo motivo di dubitare di lui, e anzi la stessa facile fecondità, la stessa facile compilazione della biblioteca di Cesarea si deve probabilmente al poter attingere a delle fonti, a dei fondi, diremmo oggi con linguaggio bibliotecario moderno, importanti. Uno era sicuramente il deposito di origine e l'altro era facilmente il fondo della biblioteca di Gerusalemme. Spero di aver dato in qualche modo una risposta. La prossima?
Pronto?
Sì, buonasera.
Volevo sapere come si chiama Erasmo un religioso del tempo di Agostino, mi sembra.
Sì, Girolamo di Stribone. Cosa vuole sapere?
Come si chiama Erasmo?
Si chiama Girolamo di Stridone. San Girolamo si chiamava Sofronio Eusebio, se non ricordo male gli altri nomi. Sofronio Eusebio Girolamo. Sì, è importante nella disputa origeniana, però appunto al tempo di Agostino, più tardi, in un'epoca che non è proprio quella del nostro incontro, perché lui, essendo un grande commentatore, ma anche un discreto filologo, saccheggiava a piene mani Origene, anche se poi per problemi di inimicizia con un suo vecchio amico, che era Rufino di Aquileia, si spinse a diventare uno dei più feroci detrattori insieme dell'amico e del maestro, quindi divenne detrattore il povero San Girolamo, sia di Rufino sia di Origene. A sua discolpa bisogna dire che in una lettera, mi sembra nell'Epistola 33, lui dice espressamente, Girolamo, che pure stava accusando Origene di tante cose cattive, diceva espressamente sì, comunque le condanne che sono arrivate a suo danno sono motivate da tutt'altro che da questioni dogmatiche, nessuno ce l'aveva con lui per le sue dottrine, anche se pericolose, ce l'avevano con lui perché era troppo bravo e tutti quanti lo invidiavano. Non so, penso di aver dato una qualche risposta. C'è un'altra domanda, veloce, veloce? Pronto?
Pronto?
Sì.
Vorrei sapere se Origene, nella sua ascesi mistica, ha avuto delle visioni del Cristo.
Ah, questa è una bellissima domanda. Allora, devo rispondere in modo semplice. Il modo semplice è non lo so. E il modo più articolato è non è detto che possiamo saperlo, nel senso che se anche non trovassimo traccia di questi racconti nelle opere superstiti di Origene, delle quali comunque questa volta non stiamo parlando, non è detto che egli non ne abbia scritte, perché in realtà moltissime opere, spesso di carattere autobiografico di Origene, non ci sono arrivate, un po' sono state distrutte nei secoli a seguire e un po' non ci sono arrivate perché chi poteva salvarne un po' ha scelto di prediligere quelle dogmatiche e scritturistiche rispetto a quelle che raccontano della propria vita. Abbiamo diverse lettere, ma non mi pare che nelle lettere si parli di visioni mistiche del Cristo riferite a Origene. Origene parla, sì, delle visioni avute spesso in sogno, ma non da lui, quanto da altri personaggi. Ecco, quella Potamiena di cui non vi ho parlato prima era una santa martire alessandrina che fu difesa sul patibolo da un soldato e che 3 giorni dopo apparve in sogno a quel soldato dicendogli ho pregato il mio Signore di concederti la grazia, la riceverai presto, e la grazia naturalmente era il martirio, perché il soldato si converte al cristianesimo, viene giudicato degno del martirio e muore professando la vera fede. Però ecco, non mi risulta, spero di aver risposto in modo non troppo approssimativo, però ci sono dei problemi oggettivi con l'opera di Origene che stanno soprattutto nella limitatezza delle opere trasmesse, che da parte loro sono numerosissime. quindi quelle tantissime che ci sono arrivate non le ho lette tutte da cima a fondo e potrebbe darsi che ci sia scritto questo da qualche parte, e comunque se anche non ci fosse scritto in queste non vorrebbe dire che Origene non ne avesse scritto altrove. Ancora, se non ne avesse scritto altrove, ciò non significherebbe neppure che non abbia avuto visioni, che non avesse avuto visioni all'epoca. Quindi ecco, forse se possiamo rispondere così. C'è qualche altra domanda veloce?
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera, senta, volevo farle una domanda. Io conosco Origene per un'eresia che forse mi sembra di ricordare, forse Sant'Ireneo poi discusse. Mi sbaglio o può magari aiutarmi a ricordare meglio?
Diciamo che Sant'Ireneo è difficile che abbia discusso un'eresia di Origene, se non altro perché Ireneo scrive quando Origene nasce, e scrive a Lione, quindi in Francia, mentre Origene nasce ad Alessandria. Sempre nel 180 scrive Ireneo, e nel 184-185 nasce Origene, quindi ecco, sono sfasati temporalmente. Purtroppo noi non siamo abituati a pensarla in termini diacronici, la storia della Chiesa, e ci sembra che tutto sia un insieme di citazioni, però ecco, Ireneo non può aver parlato delle eresie di Origene. Quanto alle eresie di Origene, ho detto che naturalmente ne parleremo la prossima volta, delle cosiddette eresie di Origene. Non so se lei si riferisse alla focatastasi o ad altre, in ogni modo non ne parlò Ireneo, il quale da parte sua, come abbiamo detto, aveva ancora da farsi perdonare il suo millenarismo, e ne parleremo la prossima volta, sicuramente in modo meno approssimativo. Se non c'è qualche altra domanda, chiedo alla regia. Benissimo, allora riprendo velocemente le letture. Allora, dicevo, visto che mi confermano dalla regia per ora non esserci altre domande, e visto che dobbiamo leggere qualche altra cosa importante per avere il quadro meno approssimativo possibile sul personaggio e sul contesto storico di Origene, proseguiamo parlando di un'altra cosa. Come strutturò il suo lavoro Origene, a parte la sua ascesi, a parte come lui vedeva l'impegno personale nel Vangelo, il suo lavoro, il lavoro di catechista, di professore di catechetica ad Alessandria, al Didascaleion, come lo pensava Origene? Ce lo racconta Eusebio. Quando Origene capì che non era più in grado di perseverare nello studio approfondito delle cose divine, nell'indagine e nella traduzione delle sacre scritture ed anche nella catechesi di coloro che si recavano da lui, che non lo lasciavano neppure respirare, poiché gli uni dopo gli altri frequentavano la sua scuola da mattina a sera, ne divise il numero. Scelto tra i discepoli Eracla, che poi sarebbe diventato anche vescovo di Alessandria, studioso delle cose divine e per di più uomo coltissimo e non ignaro di filosofia, lo nominò suo collega nella catechesi, affidando a lui l'istruzione iniziale di coloro che imparavano i primi elementi e riservando a sé l'insegnamento delle verità superiori. Che significa? Diremmo in senso rapido, si prese un assistente e gli diede un corso istituzionale, lui si tenne il monografico, se lo vogliamo dire con il linguaggio accademico contemporaneo. In realtà la cosa è più complessa, perché Origene intendeva con questa diversificazione anche una diversa qualità dell'accesso alle verità della fede. Ci sono verità che non sono per tutti, e siccome sono quelle più difficili che anche lui sta studiando, quelle di cui parleremo la prossima volta, vuole avere da un lato più tempo per poterle indagare e dall'altro vuole un pubblico a cui poterle spiegare, perché sono cose che si possono spiegare non a tutti ma ad alcuni, e però ci vuole che qualcuno intanto si prenda cura degli altri, di quelli che hanno diritto a una prima infarinatura che deve essere anche copiosa e robusta. Ma vediamo com'è questo studio che parte dalla Divina Scrittura. Ecco, Origene viene spesso ricordato come teologo e non altrettanto spesso come filologo, perché se l'allegoria fu la sua arma teologica prediletta, l'allegoria si poggia sempre su una ricostruzione scrupolosissima del senso letterale delle scritture. E come si fa a dire senso letterale? Vi ricordate quando abbiamo parlato dei 70? Si fa presto a dire 70, origine fece di più, perché poi i 70 piacquero tanto ai cristiani, vi ricordate, ne abbiamo parlato, e qualche ebreo disse, no vabbè, facciamo delle versioni ritoccate che prestino meno il fianco alle scritture dei cristiani, che sembrino meno adatte a sostenere il Nuovo Testamento e via dicendo. E Origene che fa? Si studia anche quelle. Origene poi che fa? Vede che sono traduzioni dall'ebraico e dice mi devo studiare anche l'ebraico, e si studia anche l'ebraico, ma ve lo racconta Eusebio con le sue parole. Lo studio compiuto da Origene sulla parola divina fu così scrupoloso che egli apprese anche la lingua ebraica ed acquistò i testi originali in caratteri ebraici conservati presso gli ebrei. Ricercò altresì le edizioni degli altri che, oltre ai 70, avevano tradotto le sacre scritture, e oltre alle traduzioni correnti, cioè quelle di Aquila, Simmaco e Teodozione, che appunto sono dei revisori di traduzioni greche, oltre ai 70, ne trovò altre ancora. Noi oggi ricordiamo Aquila, Simmaco e Teodozione. Origene ai suoi tempi andava cercando tutte le traduzioni greche che poteva trovare e le portò alla luce, traendole fuori da non so quali nascondigli in cui erano rimaste dimenticate per lungo tempo. A motivo delle incertezze che c'erano su di loro, non sapendo di chi fossero, indicò solamente questo. Una l'aveva trovata a Nicopoli, vicino ad Anzio, e un'altra in un altro luogo simile. In ogni caso, negli Epsapla dei Salmi, alle quattro edizioni conosciute, non solo aggiunse una quinta traduzione, ma anche una sesta e una settima, e dice ancora di averne trovata una a Gerico, dentro una giara, al tempo di Antonino, figlio di Severo. Chi di voi è stato in Terra Santa sa che posto brutto sia Gerico, e questo da Alessandria è andato prima a Cesarea, poi a Gerico, a cercarsi dentro alle giare se poteva trovare dei manoscritti, capite che personaggio era, e trova manoscritti e che fa? Li colleziona, li porta a casa, li copia, annota le differenze e si chiede perché hanno tradotto in modo diverso questa e questa parola, e così diventa un maestro sconfinato in tutte quante le traduzioni bibliche. Questo insomma è il genio di Origene, che poi si inventa gli Exapla, che sono mettere su sei colonne consecutive tutte le traduzioni in tutte le lingue conosciute, da lui conosciute, delle scritture, per poter confrontare le varianti testuali e fare teologia più rigorosamente. E, va bene, stagliamo qui perché il tempo è tiranno, e volevo leggervi però un'altra cosa importante. Ah, ecco, Ambrosio. A quel tempo anche Ambrosio, sostenitore delle idee e dell'eresia di Valentino, quindi un agnostico, fu convinto dalla verità proclamata da Origene e, come se la sua mente fosse stata illuminata da una luce, aderì alla dottrina ortodossa della Chiesa. Quando la fama di Origene si diffuse dovunque, anche molte altre persone istruite si recarono da lui per avere una prova delle sue abilità nelle dottrine sacre. Numerosi eretici e non pochi dei più famosi filosofi si accostarono a lui con entusiasmo per essere da lui istruiti non solo nelle cose divine, ma anche nella filosofia pagana. Andiamo avanti perché vi voglio leggere una cosa importante su Ambrosio, che spiega perché di Origene abbiamo così tante opere. Origene non ha scritto quasi niente, Origene annotava, certo sui suoi libri, sugli Exapla scriveva perché voleva controllare le lezioni, ma a parte questi, nei suoi libri di catechesi e di esegesi, no, erano tutti dettati. E come si faceva a seguire il dettato di un uomo che magari parlava durante una lezione, quindi anche velocemente, così come sto parlando io ora con voi? Si faceva se potevi avere dei calligrafi. E chi te li paga i calligrafi? Se converti un ricco gnostico come Ambrosio era, sarà proprio Ambrosio, il ricco gnostico, a venirti a pregare di accettare soldi per i calligrafi. E funziona così. Da allora anche Origene iniziò i suoi commentari alle divine scritture, parliamo qui nell'anno 222, fatevi conti, è nato nel 184 circa. Ambrosio lo incoraggiò non solo con innumerevoli sollecitazioni ed esortazioni a parole, ma gli procurò anche con larghezza i mezzi necessari di cui egli aveva bisogno. Quali erano i mezzi necessari? Sentite qui. Allora, quando egli dettava, infatti, gli erano accanto più di sette tachigrafi che si alternavano ad ore stabilite, i tachigrafi che facevano il turno mentre lui faceva lezione dalla mattina alla sera, e un numero non inferiore di copisti, cioè quelli che prendevano le zampe di gallina dei tachigrafi, illeggibili da tutti tranne che dai tachigrafi e dai copisti, e li mettevano in bella copia. E poi, come anche di ragazze esperte in calligrafia, quindi Ambrosio aveva pagato almeno 7 tachigrafi, almeno 7 copisti e almeno 7 calligrafe. Un 21 persone appresso a Origene tutto il giorno per trascrivere tutto quello che Origene diceva. Ecco, per dirvi come si facevano seriamente le cose nei circoli cristiani di Alessandria, voi capite che i vescovi potevano talvolta restare un po' imbarazzati. Comunque ci furono quelli che non lo compresero, ovviamente, come dice il Vangelo, che erano i suoi vicini, i suoi prossimi, e ci furono quelli che invece lo compresero e lo apprezzarono. Infatti i vescovi di Cesarea e di Gerusalemme lo ordinarono prete, poi Origene rimase lì. Origene sarebbe poi morto. Adesso vi concludo questa parte con, prima della seconda tranche di telefonate, con il racconto della persecuzione di Decio, perché in questa persecuzione Origene diventa confessore della fede. Cosa sia un confessore della fede? Purtroppo non lo sanno più molti, visto che il confessore ormai è diventato quello che ascolta i peccati. Il confessore della fede è il martire che non è morto. Quando uno viene sottoposto al martirio e sopravvive per qualche motivo, quell'uomo viene considerato un confessore della fede. In diversi punti, specialmente in Siria, il confessore della fede veniva considerato ipso facto prete, quindi proprio perché era stato omologato a Cristo nel martirio veniva ritenuto capace di celebrare validamente l'Eucaristia, naturalmente in comunione col vescovo, non senza di lui. Però insomma, vi riporto ciò che dice Eusebio della persecuzione di Decio e della confessione della fede di Origene. Filippo è l'imperatore che precede Decio. Questi imperatori sono quasi tutti dei militari che fanno colpi di Stato con l'aiuto o contro i pretoriani e si insidiano al posto del predecessore, che non di rado viene ucciso. Filippo regnò per 7 anni, poi gli succedette Decio. Questi, per odio verso Filippo, il quale era ritenuto dagli storici dell'epoca un cristiano, in realtà non era cristiano, probabilmente era molto tollerante, ma non era cristiano, ecco quello che vi dicevo sulle persecuzioni, non è che fosse una tempesta, una grandine di fuoco tutti i giorni, dipendeva da chi era l'imperatore. Però Decio, che Lattanzio avrebbe definito poi animale esecrabile, era uno che odiava parecchio i cristiani. Suscitò contro le chiese una persecuzione durante la quale morì martire a Roma Fabiano, cui succedette nell'episcopato Cornelio, cioè si intende Papa Fabiano e Papa Cornelio. In Palestina Alessandro, vescovo della chiesa di Gerusalemme, a causa di Cristo comparve nuovamente in Cesarea in tribunale davanti al governatore e, messosi in luce per una seconda confessione, sperimentò il carcere, coronato da una vigorosa vecchiaia e da una venerabile canizia. E allora quando, dopo la sua luminosa e chiara testimonianza in tribunale dinanzi al governatore, morì in prigione, Mazzabane fu proclamato suo successore nell'episcopato di Gerusalemme. Quali e quanto grandi, qui parla di Origene, Eusebio, quali e quanto grandi furono le tribolazioni subite da Origene durante la persecuzione e quale ne fu la fine, allorché il demone maligno gli si schierò contro con tutte le sue forze e lottò contro di lui con tutte le sue insidie e la sua potenza e lo scelse in modo particolare sopra tutti coloro cui allora combatteva. Quali e quanto grandi furono le sofferenze, le catene, le sevizie, le torture sul corpo, col ferro e nelle profondità del carcere che patì quest'uomo per la parola di Cristo, e come per numerosi giorni subì il supplizio dei ceppi ai piedi che furono stirati al quarto foro, quindi parla della tortura della ruota, con quale coraggio sopportò la minaccia del rogo e tutte le altre prove che gli furono inflitte dai suoi nemici e quale ne fu per lui l'esito, mentre il giudice cercava con ogni mezzo in suo potere, con zelo, di evitarne la morte, come, dopo tutto questo, egli lasciò delle parole piene anch'esse di utilità per tutti quelli che avevano bisogno di essere rincuorati. Tutte queste cose contengono in maniera veritiera e precisa le numerose lettere di quest'uomo. Ecco, bellissima questa sintesi. Tutto quello che Origene ha scritto si contiene esattamente nel contegno che egli ha tenuto nella confessione della fede sotto Decio. E Origene sopravvisse a quel martirio comminatogli sotto l'imperatore, benché appunto il luogotenente, il pubblico ufficiale fosse riluttante a prestarsi a quell'ufficio, e poco tempo dopo sarebbe morto per gli stenti e le ferite prese durante questa tortura. Qui ci sarebbe ancora un'altra questione importante, che è quella sui lapsi, di cui non possiamo parlare stavolta, ne parleremo in futuro, penso neanche la volta prossima, perché c'entra poco la prossima volta. Purtroppo dobbiamo, cioè giustamente dobbiamo lasciare la linea al notiziario e alle altre trasmissioni del Palinsesto di Radio Maria, che sempre ringraziamo per un'opportunità come quella di Padre Nostri, opportunità per me e per tutti quelli che con me vogliono ricalcare le orme dei padri. Quindi io vi auguro buona fine di vacanze, buon rientro ai posti di lavoro e vi do l'appuntamento a domenica 17 settembre, anche quella terza domenica del mese, dove torneremo a parlare di Origene, diciamo delle sue opere. Spero di poter fare una tirata generale sulle opere e anche sulle problematiche dell'eterodossia. Da Giovanni Marco Tullio è tutto con Padre Nostri, linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.